Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Cosa ti fa essere molto deluso quando potresti stare molto bene? E sapete cos'è? Avere, e questo succede spesso, avere false aspettative. Quando tu hai false aspettative, tu stai male quando potresti stare bene. Vi do un esempio banale. Ti serve qualcosa che costa 100 euro, meno di quello non trovi. Qualcosa in casa che rompe e ti serve e devi prendere, costa 100 euro. E tu senti da un amico che in un certo negozio hanno un saldo ed è 60 euro. E tu vai con l'aspettativa, ah, io posso prendere per 60, è sempre 100, nessuno fa sconto su questo. E vai lì e hai capito male, non è 60 ma è 70. E tu arrivi alla, lo prendi, vai alla cassa e dici 70 euro. 70? Sì, non è 60? No, signori, è 60, è in saldo oggi. È sempre 100, è la prima volta in 20 anni che abbiamo messo in saldo. È 70. Oh, paghi 60 e tu sei deluso. Ma se tu, perché avevi un'aspettativa falsa, tu avevi capito male che era 70, 60, quando aveva detto 70, tu hai sentito male, è 60. E tu stai male quando avresti potuto stare bene. Perché stai male? Hai risparmiato a un ottimo prezzo, 30% di sconto, perché avevi un'aspettativa falsa. Se avessi avuto l'aspettativa giusta, questo costa 100, mi serve, vado, pago 100 e ti danno per 70, dici, wow, signore, grazie, buon risparmio. Allora, quando noi abbiamo aspettative false, ci portano a stare male. Questo succede in ogni campo, mica solo economico. Riguarda soprattutto i nostri rapporti e le nostre vite e le circostanze della vita. Per esempio, immaginate un giovane, non ha mai lavorato, ha un papà benestante, lui non ha mai fatto niente, non ha lavorato. In casa i genitori non capivano che non sono lì per provvedere per lui. Quello non è il lavoro di un genitore. La Bibbia non dice ai genitori provvedete per i vostri figli, non ci sono quelli. Quali, cosa dice la Bibbia per i genitori? Non comanda di provvedere per i figli, cosa comanda? Allevate nella disciplina e l'ammonimento del Signore. La Bibbia non comanda ai genitori di provvedere, non comanda ai genitori di aiutarli a fare bene a scuola. Quello non è un comandamento. Il comandamento della Bibbia è di allevarli che siano pronti per la vita. Questo figlio è cresciuto, mai avuto fare niente, e lui, tramite un amico del papà, viene dato un lavoro che onestamente paga molto più dei suoi coetanei, è facile, un ottimo orario, non è stressante, ma lui ha un'aspettativa falsa di lavoro. Lui che non ha esperienza, viene pagato, appena iniziato, a 20 anni 3.500 al mese, un lavoro facile, dico quasi fasullo, senza stress, e lui è scontento perché ha aspettative false di che cos'è il lavoro. E dopo un mese lui si licenzia, no, io voglio trovare qualcosa di meglio. Allora capita che il datore ha bisogno e trova uno che a 30 anni ha già lavorato, ha già sposato con 3 figli e non ha, ha perso vari lavori che le ditte si sono chiuse, lavora bene e viene assunto e lui stava lavorando per 1.100 al mese, un lavoro pesantissimo, con brutti orari, in una fabbrica difficile e lui trova questo lavoro, 3.500 e lui dice, meraviglioso, qual è la differenza? Lui aveva aspettative irrealistici. tanti giovani si sposano con aspettative sbagliate per il matrimonio. Cioè, sono cresciuti da genitori che non hanno fatto un buon lavoro. Un genitore che fa un buon lavoro fa partecipare i figli nelle le decisioni della famiglia, nei problemi di famiglia. Non è una famiglia che tiene i panni sporchi privati, condividono con altri e il figlio vede i genitori chiedere consigli agli altri regolarmente da quando è piccolo. Quindi il figlio dice: ma se papà e mamma hanno bisogno di chiedere consigli, ma certo anche io ho bisogno di chiedere consigli. Cioè un figlio che non vede i genitori chiedere consigli, perché dovrebbe credere di aver bisogno lui di consigli? E lui vede papà costantemente chiedere perdono quando pecca, è normale, vede la mamma chiedere perdono, quindi lui sa, sai, papà non è perfetto e mamma non è perfetta, però quando loro peccano, chiedono perdono, wow, ecco come avere pace nel rapporto. Allora, tanti figli crescono non vedendo tutto questo e hanno aspettative false, quasi vedono il matrimonio come modo di scappare dalla tensione di casa, troverò qualcuno e io andrò bene. E si sposano con aspettative false perché non sanno vivere i rapporti veri, non hanno mai imparato a vivere i rapporti veri e così vengono delusi, il loro coniuge pecca. Loro peccano, loro non chiedono perdono e i coniugi non chiedono perdono e dopo poco vogliono lasciare il matrimonio. Questo è false aspettative. Ho conosciuto soprattutto donne, sì, infatti nel mio caso ho conosciuto solo donne che quando il matrimonio non va bene, dove cominciano a sognare, non solo, ci sono vari campi. Gli uomini sognano di solito carriera, o un'altra donna, dove sognano certe donne? Figli. Voglio un figlio, allora sarò soddisfatta. Ho conosciuto decine e decine e decine di donne da 40 anni così. E loro vogliono un figlio, credendo falsamente che se ho un figlio sarò completa, sarò riempita. O così loro hanno questo idolo di un figlio, distruggono il matrimonio per avere il figlio. E se arriva il figlio, ancora peggio. Perché visto che stanno sperando in qualcosa che non esiste, perché un figlio, Dio non ci ha creati di darci soddisfazione della vita nel matrimonio e né come genitori. Ci ha dato solo una cosa che può soddisfare il cuore, cos'è? Lui. E quando io cerco nel matrimonio, o nel lavoro, o nei soldi, o in un figlio, quando io cerco quello che non posso trovare lì, io sarò deluso. Quindi, se io ho un'aspettativa falsa, quello mi soddisferà, quello andrà così, oh, spero che possa andare così, e non è vera, io sicuramente sarò deluso, i miei rapporti andranno male, io sarò frustrato, agitato, perché sto sperando in modo falso, in qualcosa che Dio non mi promette. Allora, cosa ci promette Dio? Allora, io vorrei parlare specificamente, alla fine cambierò, per adesso per chi è un figlio di Dio. Essere un figlio di Dio non è appartenere alla chiesa giusta. Tu puoi appartenere a qualunque chiesa che vuoi, non ti fa figlio di Dio. Essere figlio di Dio è riconoscerti peccatore e capire che io ho bisogno di Dio più di qualsiasi cosa. E non mi interessa tutto il resto, io voglio solo quello. Allora, mi aggrappo a Gesù Cristo per il perdono, per i miei peccati. Allora, quello ti fa. Cosa dovresti aspettare come figli di Dio? Allora, vari brani. In Giovanni 15. Giovanni 15, dai versetti 18 a 20, Gesù sta parlando a quelli che si sono aggrappati a Gesù per la salvezza. E voglio leggere quello che dice. E notate, lui ci dà aspettative vere. E Gesù dichiara, Giovanni 15, 18, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se fossi del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. In questo brano Gesù ci avverta che se apparteniamo a Lui, saremo odiati dal mondo. Non vuol dire odiate da ogni individuo, ma ci sarà un lato dove il mondo ci odierà. Questa non è una bella notizia, ma questa è una notizia reale. Sarà una... Immagina una donna che dice: voglio figlio, voglio figlio, voglio figlio, ma non voglio le doglie, non voglio dover dare mangiare, non voglio dover alzarmi la notte, non voglio dover cambiare i pannolini, ma voglio figli. Allora, senti, signore, vai ad adottarti un ragazzino di 18 anni. No? Manchi tutta l'esperienza di crescerlo. Gesù dice: se tu hai Cristo, tu sarai odiato dal mondo. Quindi, se uno dice: oh, perché il mondo non mi ama? Perché il mondo non mi accetta? Hai aspettative false. In Filippesi 1:29, Dio parla tramite l'Apostolo Paolo a quelli che avevano ricevuto la grazia di credere in Gesù. E cosa dice? Filippesi 1:29. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Paolo parla di due grazie. La grazia di credere in Cristo. Se tu credi in Gesù Cristo, è una grazia. Dio ti ha aperto gli occhi. Tu no. Io ho parlato con una persona recentemente che mi aveva contattato, una persona giovane. Ho detto: tu non mi hai contattato perché stavi cercando Dio. Tu mi hai contattato perché il tuo problema era, vita era pieno di problemi e voleva l'aiuto di Dio. E hai detto: ma tu insegni di Dio, io voglio l'aiuto di Dio, mi aiuti ad avere l'aiuto di Dio. Questo non è volere Dio. Grazie a Dio, sembra che questa persona stia come dicendo: no, adesso capisco, io ho bisogno di Dio, non dei suoi, del suo aiuto. E Paolo, se uno arriva a capire: no, io ho bisogno di Dio, questa è una grazia. E dice: voi avete ricevuto la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Cristo. Ogni vero credente soffrirà per Gesù Cristo. Non è una punizione, è un privilegio. È un privilegio. Non è una cosa brutta, non è piacevole in sé, ma è piacevole per quello che fa. Chiaramente, per il mondo dire che è una grazia soffrire per Cristo sembra pazzia. Ma il mondo non capisce le cose di Dio. Il mondo non comprende l'eternità. Il mondo non capisce che c'è un giudizio e appariremo tutti davanti al giudice che sarà Gesù Cristo e saremo tutti zitti e non ci dirà: ma quale chiesa hai frequentato? Quanto hai fatto? No, guarderà il libro dei nostri atti, tutto quello che abbiamo fatto. E abbiamo pensato, abbiamo detto e sarà letto tutto. E sarà dichiarato condannato. E poi, ma è scritto nel libro della vita, tutti sono colpevoli, ma quelli scritti nel libro della vita vengono perdonati perché la loro colpa viene scaricata su Gesù. Ma una persona dice: ma io sono bravo, sono buona, viene scartata perché crede in se stessa. E quindi il mondo non capisce che è una grazia soffrire per Cristo, perché anche abbiamo ricevuto grazie di anche credere in Lui. Allora, se un credente presume che la vita cristiana sarà senza sofferenza, falsa aspettativa, come sarà quando arrivano le prove? Sarà scossa, la fede vacillerà, sarà delusa. Ma perché? False aspettative creano delusione, frustrazione, agitazione, fanno sparire la pace. Ricordate che le sofferenze fanno parte della vita cristiana e sono un bene perché tramite le sofferenze cosa fa Dio? Cosa fa Dio tramite le sofferenze? Ci purifica. Purifica la nostra fede, ci purifica dai nostri peccati. Servono. Matteo 5, Gesù sta parlando di come arrivare alla salvezza, le beatitudini, e poi 10-12 parla delle persecuzioni che arriveranno a chi è veramente salvato. E Gesù dichiara una cosa strana. Dice, quando siete perseguitati per me, potete gioire per quello. Gioire per la persecuzione. Quando sparlano di voi, potete gioire per quello. Perché? Leggiamo. Matteo 5, 10 a 12. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Quanto dura la persecuzione terrena al massimo? 30, 40 anni, 50 anni, al massimo 60 anni. Quanto dura un premio in cielo? Per tutta l'eternità. Prospettiva giusta. Quindi Gesù sta dicendo, se tu vieni perseguitato per la giustizia, se loro dicono cose false contro di te, per la giustizia, non che meriti, ma per Cristo, giubilate, rallegratevi perché grande è il vostro premio nei cieli. Allora, quale prospettiva hai? Hai la prospettiva di dimenticare dell'eternità e vedere tutto qua ed essere afflitta? E cercare la tua gioia in cose che comunque perderai? Io che faccio tanta consulenza matrimoniale da più di 30 anni, quali sono le due cause più grandi di dolore della vita di solito? Di solito, in migliaia di persone che ho conosciuto, le due cause di dolore più grandi sono il matrimonio e i figli. E cosa, in cosa sperano le persone prima di arrivarci per stare bene? Il matrimonio e i figli. Io che aiuto le persone prima e dopo. Non c'è nulla che affligge quanto il matrimonio e i figli. E quindi, perché sono, ti punti su qualcosa che perderai comunque e che può anche andare malissimo in questa vita. E resterai deluso, anche se va bene. Perché? Perché anche se va bene la perderai. Se va bene la perderai. Parlami, quanti matrimoni avete mai sentito dopo il diluvio, che hanno durato più di 150 anni? Quanti matrimoni avete mai sentito che hanno durato 100 anni? I matrimoni migliori finiscono, e di solito molto prima di quello. La vita è un vapore, se viviamo per adesso saremo delusi. Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, Gesù parlando, e vi leggo io 16:33, e lui ci aiuta ad essere pronti per quello che arriverà nella vita, vi leggo le parole di Gesù. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Lui dice, se tu hai la salvezza in Gesù Cristo, tu avrai tribolazione nel mondo. Ma la pace cercate non in una vita più facile, cercate la pace in me, abbiate pace in me. Se tu cerchi la pace nelle situazioni, oh Signore ti prego, alleggerisci questa prova, Signore toglimi quella prova, fai questo, fai quello, avrò pace. Tu non avrai mai pace perché stai cercando nel posto sbagliato. La pace si trova in Gesù Cristo anche in mezzo alle tribolazioni. In Atti 14 l'Apostolo Paolo, guidato da Dio, sta parlando alle giovani chiese che lui aveva fondato con Barnaba. E sta passando queste chiese, ripassa, per fortificare la loro fede. E quello che dice serve per fortificare la nostra fede. Vi leggo quello che dichiara in Atti 14:22. Confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Paolo, ripetendo quello che aveva detto Gesù, dicendo l'unico modo di arrivare con Cristo in cielo è tramite molte afflizioni. Quindi sperare in una vita con meno afflizioni è garantito, un modo garantito per essere deluso. Lui sta dando a noi un'aspettativa reale e vera. Non cercate di stare bene con meno problemi, cercate di stare bene gioiendo nella salvezza eterna. Allora, io ringrazio Dio che ci dà buoni avvertimenti e aspettativi. Cosa succede ad un genitore che non aiuta il figlio ad avere aspettativi veri del lavoro e del matrimonio e del fatto di essere genitori? Se il genitore non ne parla, cioè i figli sono da parlare e non della loro vita quotidiana, ma di parlare della vita. Figli hanno bisogno che i genitori, da quando sono piccoli, cercano di trasmettere saggezza a loro. E cosa succede se i genitori non fanno questo? I figli entrano nella vita con aspettative false e si aggrappano, credono di fare tutto, poter fare tutto, non possono fare tutto. Credono che il mio matrimonio andrà bene, non capendo neanche come vivere il matrimonio. Credendo, i figli saranno grandi benedizioni, non capendo quanto ti rendono disperati per il bisogno di Dio se ti rendi conto di come crescere i figli. E quel figlio non preparato con aspettative false sarà deluso, amareggiato, avrà disastro dopo disastro nella sua vita. Quanto è importante! Perciò io vedo Dio che qui ci sta aiutando, avvertendoci volta dopo volta, preparandoci per la vita, dicendo dove cercare la vera pace. In Secondo Timoteo 3:12, l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, fa una dichiarazione molto potente che è importante per ogni credente da capire. Questo è per chi ha Cristo e ve lo leggo. Infatti, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Allora, dobbiamo capire questa frase. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo. Cosa vuol dire piamente? Non è una parola che usiamo, vuol dire in santità, puri, secondo il metro di Dio. Perché la Bibbia così dice in 1 Corinzi 6, lui dice, nessun fornicatore, adultero, omosessuale, oltraggiatore, ubriacone erediterà il regno di Dio. Tutti vanno all'inferno. Poi dice, alcuni di voi eravate quello, ma siete stati lavati, giustificati e santificati. Piamente vuol dire una vita di santità. Allora, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, cioè i veri credenti che sono veramente i veri credenti, dice, tutte quelle persone saranno perseguitati. Non dice tanti, non dice è possibile, dice ogni vero credente che chi vuole vivere piamente sarà perseguitato. C'è chi sarà perseguitato quasi sempre, forse fino alla morte fisica, c'è chi sarà perseguitato ogni tanto, durante certi momenti della vita, ma ogni vero credente sarà perseguitato. Abbiamo già letto, Gesù dice, beati voi quando siete perseguitati, perché è grande il vostro premio in cielo. Perseguitato può essere perché parliamo con qualcuno, può essere un figlio, una figlia, può essere un parente, può essere un coniuge che crede cose false e noi parliamo con loro della verità di Cristo e loro si arrabbiano. Chi sei tu per giudicarmi? Non stiamo giudicando, stiamo dichiarando la verità e possiamo essere perseguitati. Perché il loro orgoglio non vuole ammettere che loro stanno nel peccato. E quello è persecuzione. Se tu dici la verità e ti chiudono la porta in faccia nel rapporto, certo è persecuzione, perché tu hai detto la verità di Cristo. Ogni vero credente che vorrebbe, chi vuole vivere pienamente in Cristo Gesù, sarà perseguitato. Non so se avete notato, ma ho parlato di aspettative vere. Ma finora ho parlato di aspettative vere per chi? Per chi? Finora solo per credenti. Ma la Bibbia ci dà anche aspettative vere per tutti, credenti e non credenti. E voglio vedere uno. Finora abbiamo parlato di afflizione, tribolazione, persecuzione, sofferenze per Cristo. Allora, ci sono afflizioni anche che non sono per Cristo, ma finora abbiamo parlato di quelle che arrivano a causa di Cristo. Ma adesso vorrei parlare di un'altra cosa di cui Dio ci avverte, che non c'entra con il fatto di essere in Cristo, è per tutte le persone. E se tu hai una falsa aspettativa in questo campo, e in questa stanza ci sono più persone che a volte hanno una falsa prospettiva in questo campo. E in questa stanza quasi, se non tutti, tutti abbiamo avuto una falsa aspettativa in questo campo, che ci lascia amareggiati, ci lascia scoraggiati, ci lascia delusi. Allora cosa dice la Bibbia? Trovate con me Genesi 3, le vostre Bibbie. Genesi 3, il primo uomo e la prima donna scelsero di ribellarsi a Dio. Dio aveva creato un mondo perfetto, senza dolore, senza fatica, senza malattia, senza cattiveria, senza menzogna, senza colpa, senza paura. Un mondo meraviglioso. E loro scelsero di ribellare contro questo Dio meraviglioso. Ma Dio aveva già preavvertito loro, se voi ribellate, se mangiate dal frutto che vi ho vietato di mangiare, entrerà la morte, che non era solo la morte fisica, quello faceva parte, la condanna. Allora, loro scelgono di ribellarsi contro Dio. E così Dio dice, devo punirvi, devo darvi le conseguenze. Perché sono santo, sono giusto. Voi avete scelto di peccare. Ci saranno conseguenze. Adesso vi elenco le conseguenze. E questo sta parlando a questo punto con l'uomo. Genesi 3, 17 a 19. Ascoltate, perché queste conseguenze sono per l'umanità. Non sono per i credenti, non sono per i maschi, sono per l'umanità. Ascoltate. Poi Dio disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Allora, in questo brano Dio non parla di persecuzione, non parla di afflizione a causa della fede. Questo brano non è indirizzato a credenti, è indirizzato all'essere umano. Dice il suolo sarà condannato, la terra stessa condannata. Allora, questo è importante capire. Dio sta dicendo a causa del peccato, la ribellione dell'essere umano contro di me, la terra è sotto condanna. Il suolo sarà maledetto. il mondo sotto maledizione e dice, versetto 17 in mezzo, tu ne mangerai il frutto con... La prima volta nella Bibbia che c'è questa parola. Fatica. E quanto? Tutti i giorni della tua vita. Non finché non vai in pensione. No. Avrai fatica tutti i giorni. Questa è una promessa da Dio. Mettetevi in testa che Dio sta dicendo nel mio piano perfetto. Per aiutarvi a capire la gravità del peccato, la vita sarà una fatica tutti i giorni della vita. Questo è il piano di Dio. Non spesso, non per alcuni, per tutti gli uomini, in tutti i secoli, tutti i giorni. Questo è quanto il peccato è grave, è molto più grave di quello. Ed io prego che possiamo comprendere di più che noi non dovremo avere l'aspettativa, la speranza che le cose possano alleggerirsi. Vorrei solo un po' di tempo senza fatica. Neanche la vacanza è stabilita da Dio per essere senza fatica. Allora, quando noi speriamo in qualcosa che Dio non ci ha promesso, addirittura ci ha promesso il contrario, stiamo credendo una menzogna. E come posso restare se credo una menzogna? Se questa mamma è incinta, finalmente nasce questo figlio e lei dice, oh, io spero tanto che lui dormirà tutta la vita senza mai svegliarmi. Spero che non avrà nessun popò, non farà mai pipì, che non mi disturberà mai e non piangerà quando ha fame. Se questa è la sua speranza, è una speranza falsa, potrebbe avere il bambino più meraviglioso del mondo, ma lei sarà... si tirerà i capelli perché ha una falsa aspettativa. E se tu speri in una vita senza fatica, stai credendo una menzogna. Poi, andando giù, dice che il suolo produrrà spine e triboli. Allora Adamo lavorava la terra, ma io non lavoro la terra. No, ma questo anche rappresenta tutto il lavoro. Quindi tu lavori, ma spine e triboli, quello che fai non sarà facile. È uno dei dolori più grandi nel lavoro, qual è? Le altre persone. Poi lui dice, quanto sarà così? Mangerai il pane col sudore. Non sarà facile. Quando? Finché tu ritorni alla terra. Quindi due volte tutti i giorni finché non ritorni alla terra Dio sta martellando, questo è il mio piano per tutti i giorni della tua vita. Non devi sperare in niente di diverso. Quindi non devi pregare per Dio di alleggerire il giogo. Allora per cosa devi pregare? Non devi pregare per Dio di alleggerire il giogo, piuttosto per che cosa devi pregare? Ok, per avere la pace in mezzo alle tribolazioni e alla fatica, per avere la gioia nella salvezza, per avere la grazia di portare il giogo. E ci sarà Dio a darti giorni più leggeri? Ci sa. Sa Dio quello. Ma tu piegati sotto il giogo di Dio, confidando in Lui. Dice, Signore, questo perché il nostro peccato è così terribile. Certo, però non ho finito. Non ho finito. Qual è la prima volta nella Bibbia che troviamo la parola fatica? Genesi 3, 17. E qual è l'ultima volta che troviamo la parola fatica nella Bibbia? La ultima volta, Apocalisse 21, trovati con me. Apocalisse 21, la fatica rappresenta anche le difficoltà, la stanchezza, le frustrazioni che fanno parte di tutti i giorni. E c'è anche la fatica in frutto del peccato, tutti i giorni. Però Apocalisse 21, l'ultima volta che troviamo questa parola. Questo è, quando è questo? Questo è dopo il giudizio. Il giudizio in cui tutti i nostri peccati di tutti vengono elencati, non ci sono nascosti. Quello che tu hai fatto e nessun altro sapeva, hai fatto proprio in modo che nessuno sapeva, sarà letto quel giorno davanti a tutti. Non ci sono segreti. Siamo tutti colpevoli, ma se il tuo nome è scritto nel libro della vita perché in questa vita ti sei riconosciuto come peccatore, non che ho peccato, no, sono peccatore e solo Gesù può salvarmi, il tuo nome viene scritto nel libro della vita. Allora a quel punto tutti quelli non scritti vengono mandati nel lago di fuoco e zolfo per essere tormentati giorno e notte in tormento costante nei secoli dei secoli, dice. E quelli che sono scritti nel libro della vita succede questo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per suo sposo. E udii una grande voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro. Ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: è fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose. E io sarò per lui Dio. Ed egli sarà per me figlio. Questa verità è troppo grande da afferrare pienamente. Dopo il giudizio finale, quelli che sono in Cristo entreranno nella presenza di Dio. Non servirà più la fede. Non bisogna credere in Dio, perché saremo davanti a Dio se hai Cristo. In un altro brano dice che non ci sarà più la luce, il sole o la luna, perché Dio sarà la nostra luce. In versetto 4 dice che Dio asciugherà ogni lacrima. Questo vuol dire che non ci sarà nulla che può rattristarti. Poi leggiamo che non ci sarà più la morte né cordoglio, quindi ogni tipo di male sarà tolto. Poi lì nel versetto 4 non ci sarà né grido né fatica. Non ci sarà né grido né fatica. Perché le cose di prima sono passate. Allora, la prima volta nella Bibbia che troviamo la parola fatica è Genesi 3. A causa del peccato, la fatica diventa parte della vita tutti i giorni. Qui la fatica viene tolta per sempre, per tutta l'eternità, per quelli che sono in Cristo Gesù. Allora, questo è molto importante. Nella vita, qui è sbagliato sperare in una vita senza fatica, perché Dio ha già detto che ci sarà tutti i giorni. Sarebbe come una mamma che spera che il bambino non piangerà mai. Sta sperando una cosa che non esiste, perché il pianto fa parte di un bimbo. E come comunica. E per noi di sperare che non ci sia fatica è sperare una cosa che non succederà in questa vita. Ed è una speranza, un'aspettativa falsa che creerà delusioni, creerà scoraggiamento, creerà rancore, creerà tante cose brutte. Però chi è in Cristo può sperare nell'eternità, senza dolore, senza fatica, senza grido, senza lacrime, perché sarà la realtà. Si vive per fede. Chi spera in quello che Dio non ha promesso sarà deluso. Chi spera che il matrimonio renderà felice sarà deluso. Chi spera che il figlio renderà la vita soddisfacente sarà deluso. Chi spera che buona salute renderà la vita bella sarà deluso. Solo chi spera in Cristo non sarà deluso. Allora, una parola per ciascuno. Se tu non hai Gesù Cristo, vuol dire che tu stai vivendo con aspettative false. Possono essere tu hai questo, tu hai quello, tu hai quell'altro, tu hai quell'altro. Possono essere tante aspettative false. Ognuno potrà avere i suoi. Ma se tu non hai Cristo, tu stai vivendo con aspettative false. Tu sarai deluso per tutta l'eternità. E quindi io ti esorto con tutto il cuore di riconoscere che l'unica cosa che non ti delude sarà di riconoscere che Dio mi ha creato per dare onore e gloria a Lui e solo Lui può sollevare il mio cuore. Io voglio sperare in Lui. Solo così non sarai deluso. Perché abbiamo mille scontri? Perché speriamo nelle cose sbagliate. Non è una questione di dire ma io credo in Gesù, io faccio parte di questa è una buona chiesa. Non vuol dire niente. Tu fai parte di Gesù Cristo e si vede il frutto. Ho ascoltato un audiolibro oggi, non so il nome in italiano, Sentimenti religiosi di Jonathan Edwards. Mi ha scosso. Perché è un libro, Jonathan Edwards era 3 secoli fa circa qualcosa, e lui parlava, saturato di Bibbia, del frutto della vera salvezza. E ho detto, quello che dice è vero, ma vuol dire che la stragrande maggioranza di tutti i credenti non sono salvati. La grande maggioranza, ecco, Sentimenti religiosi di Jonathan Edwards, ce l'abbiamo in biblioteca, è un ottimo libro. La maggioranza di quelli che si chiamano credenti non sono salvati, perché la vera salvezza produce una vita trasformata di santità. E se non esiste quello, non c'è salvezza. E la Bibbia lo dice, perché infatti ascoltando ho detto, no, è vero, la Bibbia lo dice ripetutamente, ma è un discorso pesante, lo evitiamo. Ad ognuno qui che ha Gesù Cristo, ti faccio una domanda. Tu hai aspettative vere o aspettative false? Tu stai sperando una vita che Dio non ti promette? Se sì, tu sarai deluso, tu sarai amareggiato, tu sarai scoraggiato, perché non avrai quello che speri. Non avrai la gioia che potresti avere, non avrai la pace che potresti avere, perché stai sperando in una vita che Dio non ti ha promesso. Lui promette gioia e pace se cerchiamo la soddisfazione in Cristo, se cerchiamo la soddisfazione altrove, non avremo quello che veramente vogliamo. Scusate, perché si cerca altrove? Perché si cerca un matrimonio, un figlio, buona salute, un buon lavoro? Perché? Non per avere il figlio o il buon lavoro o la buona salute. Perché si cerca quello? Per avere gioia e pace. Cioè, noi quello che cerchiamo non è per quello in sé, è perché crediamo che quello soddisferà il mio cuore. Ma non soddisferà il tuo cuore. Solo Gesù Cristo soddisferà il tuo cuore. E quindi quando tu cerchi una cosa sbagliata, quella cosa diventa un idolo. E tu sarai deluso anche se ottieni quella cosa. Quindi voglio incoraggiare ciascuno a valutare quali sono le mie aspettative, in cosa sto sperando. Possiamo avere come aspettativa, se tu sei in Cristo. Elenco qui un piccolo elenco che veramente fa parte di un grande elenco. Se tu hai Cristo, tu puoi avere l'aspettativa che Dio non ti lascerà e non ti abbandonerà. Tu puoi avere l'aspettativa che Dio ti darà la grazia di uscire vittorioso da ogni prova. Tu puoi avere l'aspettativa che Dio nella sua sapienza e con il suo potere gesterà tutto affinché tutto quello che ti succede coopererà al tuo bene. Tu puoi avere l'aspettativa che nulla può separarti dall'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Tu puoi avere l'aspettativa che Dio completerà la sua opera in te. Se tu hai Cristo, tu puoi avere quelle aspettative e tanti altri simili. Queste sono aspettative giuste. Quindi io prego che ognuno possa valutare la propria vita per riconoscere aspettative false, di abbandonarle e di aggrapparsi all'unica vera speranza, Gesù Cristo. Questa è la vita, con piena gioia. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola e lo Spirito Santo, e tu ci spieghi in modo molto chiaro cosa aspettare e dove cercare un cuore soddisfatto. Solo che noi stoltamente cerchiamo nei posti sbagliati. Cerchiamo a volte in un dono quello che troveremo non in quel dono, ma solo in te. Ho menzionato varie cose belle e buone. Il matrimonio, avere figli, buona salute, sono tutte cose che tu hai creato, sono cose belle, ma non sono dove possiamo trovare la soddisfazione. Tu sei l'unico posto di trovare la soddisfazione. E a volte, Signore, abbiamo aspettative sbagliate, false, che non abbiamo trovato nella Tua parola. Abbiamo inventato quello che vogliamo noi. Non vogliamo le prove che Tu usi per purificare la nostra fede, per raffinarci. Non vogliamo la fatica che fa parte di questa vita, i triboli. Oh Padre, perdonaci per la stoltezza e a volte la durezza di cuore, e a volte l'idolatria. Aiutaci a vedere Gesù Cristo come il meraviglioso Signore e Salvatore. Aiutaci, se abbiamo Cristo, di guardare ai veri tesori che ci aspettano e di vivere per fede, perché quel giorno arriverà. Grazie che tu sei verace. Grazie per quello che ci offri in Cristo. Ti ringrazio che possiamo sperare in te e non essere mai delusi. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.